24 mattino.
Quasi preferivo quando si parlava sempre di Trump e di Musk, Musk e Trump, Trump e Musk. Adesso abbiamo ventotene, ventotene, ventotene. Che palle!
come poi mi sento vicino a te, cara ascoltatrice.
Simoni, non si dice che palle in radio.
Vero, vero.
Buongiorno, interessantissimo questo dato del potere d'acquisto degli stipendi degli italiani, ma sarebbe interessante sapere anche riferito agli ultimi 2-3 anni per vedere il trend, se sta migliorando o se sta peggiorando.
Sta migliorando, glielo dico subito, poi ci arriviamo, eh.
Oh, Spezia, io che ogni tanto prendo qualche multa per eccesso di velocità, essendo sulla strada tutti i giorni, mi faccio però una domanda, magari le risposte ci sono già state date, ma io non l'ho mai sentite. Ogni quanto vengono sottoposti al controllo della taratura gli strumenti? È l'unico punto sul quale io vorrei delle risposte. Per il resto le autovelox ben vengano, perché comunque della sicurezza aiutano.
Non so risponderle. Marco Santoro, manda un WhatsApp a Castellone e vediamo se ce lo sa dire,
Poi ci vediamo da te. Ti porto un autovelox.
Sempre, sempre. È martedì 25 marzo, sono le 7:19 minuti. C'è Carmelo Lauricelle in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, appunto. Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È martedì 25 marzo, appunto le 7:19 minuti e 20 secondi, iniziamo dalle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulle aziende in crisi, già ne parlavamo prima nello spazio delle 6:30, che vi ricordo, se ve lo siete perso lo trovate in podcast, ha il nome semplice 24 mattino ed è, l'abbiamo chiamato la giornata in 24 minuti. Aziende in crisi, calano i brevetti. Il Corriere della Sera si dedica ai dazi, no del Colle, frenata di Trump. La Repubblica dei salari in Italia, i salari più bassi. Non proprio tecnicamente così, però diciamo il dato riguarda soprattutto, come già dicevamo, il potere d'acquisto. Missili e parole, il titolo di Avvenire, iniziati colloqui a tre, Russia, Stati Uniti, Ucraina, ma Mosca intensifica i raid tra Kherson e Kharkiv. No degli Stati Uniti ai cinesi. Pirelli out ai soci, pneumatici, il caso software, gli americani, mercato aperto solo senza Pechino. Questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Ucraina, si tratta sulla centrale nucleare, è il quotidiano nazionale. Mattarella scuote l'Europa, è il titolo del Messaggero. Infinito presente, il titolo del Manifesto, ed è relativo a Gaza. Rafah sotto assedio totale, per le strade una mattanza, bombe israeliane sugli ospedali e sulla Croce Rossa, due giornalisti ammazzati, ONU costretta a ridurre le attività umanitarie. Dazi, il bazooka di Mattarella, è anche il titolo del giornale. E poi, come già vi dicevo, Libero e La Verità decidono di dedicare l'apertura a Romano Prodi. Il video che svergogna Prodi è il titolo della Verità. Il filmato trasmesso da Rete4 mostra l'ex premier prendere per i capelli la reporter mentre l'apostrofa con disprezzo per una domanda scomoda. Fallo di mano di Prodi è il titolo di Libero, incastrato dalla moviola. Putin attacca Kiev, Trump la depreda, la pace creativa dei due presidenti è il titolo di Domani. Bombe, bombe, bombe. Sì, così, tre volte sul titolo dell'Unità. E furia contro il Papa, Israele, stragi, invasione e orgoglio. E qua c'è un'intervista a Fausto Bertinotti che conferma: sì, quel libro alla Meloni lo avrei tirato davvero. Taglia o ricuci, il Riformista sulle discussioni in maggioranza, le fughe in avanti della Lega irritano Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma Meloni media è appunto l'apertura del Riformista, mentre invece il Foglio, il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa è i patrioti trollati da Mattarella. Dai dazi all'Ucraina, passando per il Made in Italy, il capo dello Stato ha trasformato la difesa della nostra sovranità in un'arma perfetta per far esplodere le contraddizioni dei trampiani d'Italia. Un catalogo da sballo, così lo definisce, appunto Cerasa. Queste le aperture dei principali giornali. Ah, mi mancava il Fatto Quotidiano, che ha un'apertura su una vicenda che sta trattando già da sabato con una serie di pezzi di Thomas Mackinson, studente lavoratrice alla link della laurea. Di chi si parla? Della ministra del lavoro, Marina Calderone, che è sotto accusa, per così dire, da parte del Fatto Quotidiano, perché è in possesso di una laurea triennale, di una specialistica presso la Link University di Roma. Della triennale, tuttavia, risultano sostenuti solo due esami, sostiene il quotidiano. Alcuni della biennale poi risultano sostenuti contemporaneamente in giorni festivi. E risulta, da quello che scrive il Fatto Quotidiano, la ministra anche docente di quella stessa università, o meglio, risultava docente nel momento nel quale sosteneva gli esami per laurearsi. Da cosa iniziare oggi? Beh, allora c'è un... ve lo do semplicemente come elemento che secondo me un po' di dibattito potrebbe scatenarlo, anche se lo trovate solamente di taglio basso a pagina 10 di Avvenire. L'annuncio del ministro Valditara: vogliamo esentare le scuole paritarie dal pagamento dell'IMU. Per chi se ne ricorda di questa questione, abbiamo discusso infinitamente negli anni. Ne scrive Paolo Ferrario: esentare tutte le scuole paritarie senza scopi commerciali dal pagamento dell'IMU è la richiesta del governo all'Unione Europea, che dovrebbe rispondere in questi giorni, resa pubblica ieri dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione di un convegno sui 25 anni della legge del 2000 sulla parità scolastica, promosso in Regione Lombardia. Negli ultimi anni, dopo un'ordinanza della Corte di Cassazione, ricordiamo perché c'è anche una questione di giustizia in mezzo, del novembre 2022 si sono moltiplicate da parte dei comuni le richieste di pagamento dell'IMU alle scuole paritarie, molte delle quali sono state addirittura costrette alla chiusura per l'impossibilità di sostenere gli ulteriori costi. Ora, in caso di risposta favorevole, almeno questo problema, dice Ferrario su Avvenire, dovrebbe essere superato. Vedremo che cosa risponderà la Commissione europea. Vorrei iniziare proprio dalla questione dei salari, della quale parlavamo prima con il nostro ascoltatore, che è una delle grandi questioni italiane, evidentemente. E inizierei dalla cronaca che trovate sul Corriere della Sera, che scrive Enrico Marro, il quale spiega appunto che l'Italia è il paese del G20 dove i salari hanno subito la più forte perdita di potere d'acquisto dal 2008 a oggi, meno 8,7%. In Francia nello stesso periodo c'è stato un aumento di circa il 5%, in Germania di quasi il 15%. Sono i dati del Focus sull'Italia del rapporto mondiale sui salari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Negli ultimi tre anni, dopo un calo dei salari reali del 3,3% nel 22 e del 3,2% nel 2023, nel 2024 c'è stato un aumento del 2,3%, comunque insufficiente a recuperare la perdita rispetto all'inflazione. Andiamo sulle letture e sulle interpretazioni. Perché i salari italiani sono così? Inizierei proprio dallo stesso Enrico Marro e poi porterei sulla Stampa, dove c'è un'analisi di Andrea Garnero piena di altri dati interessanti. Ci sono una serie di fattori strutturali, oltre all'inflazione, ovvio, no? Nanismo della struttura produttiva, bassa produttività in particolare nei servizi, scarsi investimenti in tecnologia e formazione. Tuttavia, appunto, osserva l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, negli ultimi due anni, la produttività, invertendo un trend ventennale, è cresciuta più dei salari e quindi ci sarebbe spazio per far salire le retribuzioni. Ma gli ostacoli sono molti. Innanzitutto, il modello contrattuale è inadeguato. Da un lato, prendendo come riferimento un indice di inflazione, l'IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, non copre una delle voci che più grava sui bilanci familiari. E dall'altro, demandando la distribuzione dei guadagni di produttività ai contratti aziendali, offre questa possibilità solo a una minoranza dei lavoratori. In particolare la situazione dei lavoratori stranieri in Italia, dei migranti, dove il loro salario mediano, quindi non medio, mediano, vuol dire che hai la metà, la semplifico all'estremo, la metà più bassa da una parte, la metà più alta dall'altra, e prendi il reddito che sta in mezzo, che è più indicativo della media, perché la media viene alzata ovviamente dai salari particolarmente alti. Salario mediano è del 26% inferiore a quello degli italiani che fanno lo stesso lavoro. Garnero, a pagina 3 del quotidiano La Stampa, Andrea Garnero, che ha tra l'altro appena pubblicato un libro con Egea, con il giornalista Roberto Mania, che si intitola La questione salariale, ed è questo. Altri dati, e se volete ancora più impressionanti: dal 1991 al 2023, quindi parliamo di un arco di 30 anni, in Italia i salari sono scesi del 3,4% in parità di potere d'acquisto, scesi del 3%, il 3,5%, mentre in Francia e Germania e Spagna sono cresciuti del 31%, del 30% e del 9% rispettivamente. Vi risparmio i decimali, che in radio diventa un po' complicato. Questo tema riguarda sia il lavoro povero. Nel 2023 il 10%, un occupato su 10 era povero, rispetto a una media europea dell'8,3%, sia la fascia medio-alta. Tutto questo si intreccia con il blocco della crescita della produttività, che è il principale motore della crescita. Nel 95 il livello della produttività oraria del lavoro aveva addirittura superato quello degli Stati Uniti, poi a metà degli anni 90 l'Europa ha cominciato a decelerare, si è allontanata dall'Europa. Ci siamo concentrati sulla difesa dell'esistente senza sfruttare le potenzialità che si stavano aprendo. Le cause sono molte e note: l'inefficienza della pubblica amministrazione, la carenza di infrastrutture fisiche e digitali, la diffusione di micro o piccole imprese e la loro scarsa managerializzazione, i ritardi nei processi di formazione scolastica e di apprendimento continuo, la debolezza della contrattazione di secondo livello. Ma le cause sono anche da ricercare, scrive Garnero, come non essere d'accordo in una narrativa diffusa che ci ha portati a credere che il turismo è il petrolio dell'Italia o l'edilizia è il motore della crescita, o nel consolatorio slogan piccolo è bello. Ovviamente ci sono eccezioni notevoli che fanno del nostro paese la seconda manifattura in Europa, ma non bastano a trascinare il resto dell'economia. Mi sembra facilmente collegabile a tutto questo quello che trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore, che è questo, che è anche l'apertura del Sole 24 Ore, questo calo nei brevetti, nell'andamento delle registrazioni dei brevetti. Le domande italiane sono scivolate nel 2024 del 4,5% rispetto all'anno precedente, in un quadro complessivamente stabile. In una situazione che già ci vede piuttosto indietro rispetto al resto d'Europa. Considerate questo: sono 5.000 circa i brevetti registrati in Italia, sono 25.000 in Germania, 10.000, 11.000 in Francia, 7.000 nei Paesi Bassi, e la Svezia è più o meno sulle nostre dimensioni, però anche con una dimensione di paese e una dimensione manifatturiera molto diversa, ovvio. Scrive Paolo Brico che la manifattura è un organismo vivente, i brevetti sono il suo cervello, il rischio è l'atrofizzazione o almeno un'erosione profonda delle componenti più creative, un fenomeno grave soprattutto perché si verifica su un corpo che nelle sue strutture muscolari e ossee ha perso dal 2008 un quinto del suo potenziale industriale. La perdita secca di capacità di elaborare brevetti è l'equivalente di una dispersione del patrimonio di immaginazione e di memoria, di radicamento sulle frontiere tecnologiche più avanzate e di capacità di pensare il futuro. Il pericolo è l'equivalente dell'annebbiamento in un essere vivente delle funzioni cognitive. Scrive ancora Bricco: esiste una naturale attitudine nel nostro capitalismo a prato basso che ha spesso trovato le risorse per adattarsi alle nuove condizioni internazionali, per trasformare la sua piccola dimensione nella virtù dell'elasticità, per uscire dai tombini della storia in cui era caduto e per tornare a correre. Ma questa volta occorre essere prudenti e realistici. Il segnale dei brevetti, la caduta dell'attitudine a generarne di nuovi da zero e i dubbi sulla trasformazione in beni industriali di quelli già depositati da tempo, non è buono. Le condizioni di salute della manifattura industriale italiana in questo 2025, che si annuncia durissimo, vanno prese maledettamente sul serio. Pausa.
24 mattino.
Io sono a favore, anzi molto a favore degli autovelox, ma non sono d'accordo sull'utilizzo, perché dovrebbe essere uno strumento atto a prevenire, un po' come lo è l'etilometro. Io vengo sottoposto al controllo dell'alcol, se vengo trovato positivo mi fermano e prendo le sanzioni del caso. L'autovelox, io posso essere ubriaco come sotto effetto di stupefacenti, vado a 200 all'ora e vengo sanzionato dopo un mese, 10 giorni, via dicendo.
Mario Draghi la settimana scorsa ha spiegato questo fatto dei salari, ha detto li abbiamo diminuiti per diminuire la domanda interna e perché c'era una concorrenza spietata commerciale fra gli stati europei.
Non mi pare di averla letta così, caro ascoltatore, però me lo andrò a riascoltare. Sul primo punto dico all'ascoltatore: guardi che c'è fuori dalle città l'obbligo di segnalazione della presenza di autovelox almeno un chilometro prima, e quindi teoricamente il sistema di prevenzione esiste. Cioè tu quando vedi, se un comune ritiene che quella strada sia pericolosa, oppure magari ci vuole fare cassa, questo diciamo è sempre siamo sempre un po' in equilibrio su quella cosa, però comunque deve segnalartelo un chilometro prima. A quel punto tu rallenti, se non rallenti sono fatti tuoi e ti becchi la multa. Cioè adesso sappiamo benissimo che molti comuni con gli autovelox ci fanno cassa, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, poi però sta anche a noi rispettare le regole della strada, perché no, ci sarebbe anche questo piccolo elemento. Tra le tante cose, per carità, i molti avvocati all'ascolto, persone che si occupano di giustizia genericamente intese, persone che si sono trovate in qualche situazione legale particolare, adesso mi lanceranno qualche maledizione. Però ogni tanto, quando penso ai motivi per i quali il paese non funziona, vedo, e mi capita per esempio su norme e tributi del Sole 24 Ore, quali processi o quali procedimenti arrivano fino al terzo grado di giudizio, e dico: ma si può arrivare in Cassazione per una cosa di questo genere? Sentite questo pezzo di Patrizia Maciocchi a pagina 42 del Sole 24 Ore. Siamo nell'area di norme e tributi, area della quale, come sapete, sono un feticista. I club calcistici non sono obbligati a fare agli abbonati tariffe più convenienti rispetto al costo dei biglietti per le singole partite. Cosa è successo? Che un tifoso del Napoli ha portato il Napoli in tribunale perché è un abbonato e ha detto: ma scusate, gli anni passati con l'abbonamento mi davate anche uno sconto sugli altri biglietti, sulle altre partite per le quali non sono abbonato e non avevo diritto di accesso. Perché da quest'anno non lo fate più? La risposta normale che darebbe chiunque e che dovrebbe esaurirsi nel primo grado è: il Napoli Calcio è una società privata e fa il diavolo che vuole nella sua politica dei prezzi. E invece arriviamo in Cassazione. Cassazione che naturalmente, come ci racconta Patrizia Maciocchi, dà ragione al Napoli, ovvio. Dice: il ricorso della Società Sportiva Napoli contro il tifoso che aveva sottoscritto l'abbonamento nella ragionevole aspettativa di usufruire, come era avvenuto in passato e anche successivamente, di un trattamento di favore dal punto di vista economico. Quindi la Cassazione nega a questo tifoso il rimborso che aveva chiesto. Ma dobbiamo arrivare in Cassazione? Così come arriva in Cassazione, siamo sempre su norme tributi a pagina 40, un po' mi viene da dire, poi non so, sapete, le situazioni sono, ciascuna è particolare, ma che datore di lavoro devi essere? È legittimo, bisogna arrivare in Cassazione, è legittimo lasciare il figlio per assistere la madre durante il congedo parentale. La storia è questa, la racconta Giampiero Falasca. È illegittimo il licenziamento del dipendente, che quindi era stato licenziato, che, dopo aver ottenuto il congedo parentale per prendersi cura del figlio, si sposta dall'Italia al suo paese di origine al fine di assistere la madre malata, lasciando il minore in Italia con la moglie, in quanto ha agito per soddisfare esigenze di solidarietà familiare e quindi non ha abusato del diritto. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza 69-93 del 2025. La Cassazione dice che il congedo familiare è stato fruito in una situazione di fatto particolare e urgente allo scopo di assicurare per un periodo contenuto 10 giorni in via di eccezione il contemperamento dei diversi valori presenti nella concreta vicenda, una lettura valorata secondo la Corte dal fatto che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque assicurato in ambito familiare. Quindi il congedo parentale, durante il congedo parentale non devi praticamente passare 24 ore con gli occhi su tuo figlio, altrimenti, o tua figlia, altrimenti rischi il licenziamento. Oggi Norme Tributi mi fornisce tantissime cose, anche dall'ambito penale. E ora sentite qua questo pezzo di Giovanni Negri, secondo me degno di una qualche discussione. Perché il furto con strappo, il classico scippo, finisce davanti alla Corte Costituzionale. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Milano con ordinanza del 14 marzo. A non convincere il giudice dell'udienza preliminare è la disciplina sanzionatoria sotto il profilo dell'eccessiva rigidità e in particolare per l'impossibilità di diminuire la pena nei casi di minore entità. Di cosa si tratta in questo caso? Di una collanina strappata ad una stazione. Uno passa, strappa questa collanina. Secondo il GUP è irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto con strappo a quello in abitazione, visto che quest'ultima fattispecie è caratterizzata da una maggiore gravità con una norma che protegge la sfera del domicilio come luogo dove si realizza la sfera personale. Come pure eccessiva, nella valutazione del giudice, la parificazione alla pena, della pena alla rapina e all'estorsione. L'impossibilità per il giudice di graduare la pena sulla fisionomia del caso concreto rischia poi anche di compromettere la finalità rieducativa della sanzione. Interessante, vedremo cosa avrà da dire, se avrà da dire qualcosa, anzi avrà da dire qualcosa inevitabilmente la Corte Costituzionale su questo. Ma il diritto penale per certi versi ci porta anche su altro, su questa storia che ha degli aspetti paradossali. La vicenda di una donna, Simonetta Kalfus, 62 anni, morta dopo una liposuzione a Roma. È morta probabilmente per un'infezione, anzi certamente per un'infezione, ma il tema è la persona che l'ha operata. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo c'è un uomo, Carlo Bravi, chirurgo settantenne, la cui storia è segnata da un inquietante susseguirsi di sequestri, indagini e segnalazioni. Negli ultimi anni Bravi è finito più volte nel mirino dei carabinieri del NAS e della magistratura ed è stato oggetto di una nota inviata il 17 ottobre del 23 dai PM romani all'Ordine dei Medici per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Perché? Perché i NAS entrano nel suo studio e cosa trovano? Protesi mammarie abbandonate, ammassate l'una sull'altra, appoggiate alla rinfusa su una scrivania accanto a un computer, alcune infinate in sacchetti di plastica, altre adagiate su scatole di cartone, altre ancora vicino a contenitori generici, senza alcuna precauzione. Su questa vicenda un pubblico ministero ha portato Bravi a processo con l'accusa di esercitare attività diagnostiche nel suo studio senza le necessarie autorizzazioni del prefetto. Lo scorso settembre era stato condannato ad un anno di reclusione per lesioni colpose aggravate per un'operazione di mastoplastica completamente sbagliata. E qua una donna, Pamela Maggi, racconta al Messaggero a pagina 14 il fatto che è lei la vittima di tutto questo e confessa lo stupore e persino l'orrore perché dice: ma com'è possibile che questa persona potesse ancora operare? Traffico.
24 mattino.
Dunque, il capitolo estero che oggi, in una giornata di attesa sul fronte delle trattative tra Stati Uniti, Russia e Ucraina separate a Riyadh, affronterei con questa intervista molto bella di Marco Imarisio a Eugeni Savostianov, che era a capo del KGB di Mosca o è stato dentro anche qualche ministero. Nella vita, come mestiere, analizzava, studiava documenti e faceva previsioni. Vive all'estero dal 2003 come conseguenza del suo no all'operazione militare speciale, così chiamata dai russi, che lo ha trasformato in agente straniero. E cerca di tracciare una linea di quello che potrebbe volere Vladimir Putin e di quello che potrebbe fare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Su cosa Putin non transige? Laddove Savostianov dice in modi molto diversi, io e Vladimir Vladimirovich abbiamo un grado di duttilità molto basso. Su cosa Putin non transige? Chiede Imarisio. Vuole assolutamente entrare nella storia come il grande raccoglitore delle terre russe, colui che ha invertito la disgregazione dell'impero avviata nel 1867 con la vendita dell'Alaska agli Stati Uniti. Non è solo per se stesso. L'inclusione in uno Stato unico di Ucraina e Bielorussia gli consentirebbe di aumentare la sua popolazione fino a circa 188 milioni, con un ampliamento delle risorse di mobilitazione, del mercato interno di consumo e dei quadri lavorativi. Era una teoria cara al vecchio KGB, ossia il vecchio servizio segreto russo, per chi non lo sapesse naturalmente. Più è piccola, più la Russia diventa ingovernabile. Il suo principale obiettivo ha un fondamento sia pratico che ideologico. Cosa può succedere? Che cosa possiamo aspettarci? Accetterà una tregua completa solo quando sarà sicuro di poter raggiungere i suoi grandi obiettivi. Nel piccolo che per lui rappresenta l'Ucraina, pare evidente che ha bisogno di un avamposto russo sulla riva destra del Dnieper, Kherson e dintorni, per capirci. Così potrà tenere sotto pressione Odessa, la Transnistria e Chișinău. Per questo non accetterà mai la dislocazione in Ucraina di forze europee di deterrenza. Queste sono le linee rosse di Putin. Una vera pace? Non la ritengo possibile una fine della guerra senza un sostanziale cambiamento del rapporto di forze sul fronte a favore della Russia, ancora più marcato di quello attuale. Cosa può fare l'Europa? Assumersi il fardello della responsabilità per il proprio destino, a cominciare dall'Ucraina, oppure può rassegnarsi a una sottomissione de facto all'alleanza tra Cina, Russia e loro satelliti assortiti. Temo che da voi non ci sia alcuna percezione del rischio che state correndo. Non mi riferisco a possibili invasioni. Putin oggi non vuole e non può. Ma al pericolo dell'irrilevanza, in primo luogo, dei propri valori democratici. Su Trump, Putin e il rapporto che hanno la mette così. Sono uniti da quello che ritengono essere un nemico comune. Voi siete circondati. In qualche modo ogni piano di rafforzamento della capacità difensiva dell'Europa deve cominciare da una potente campagna di informazione che spieghi ai cittadini la nuova realtà, che smascheri i soli e isoli complici di quella che non è una rivoluzione culturale in corso, ma un'aggressione mascherata. È l'intervista di Marco Imarisio a Eugeni Savostianov, che fu capo della sezione moscovita del KGB e se n'è andato dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, qualificato a questo punto come nemico, come agente straniero. In tutto ciò, nota Marco Travaglio nel suo editoriale di prima pagina sul Fatto Quotidiano, scherzosamente o ironicamente, o anzi sarcasticamente direi, come fa spesso, in un pezzo che si intitola Sindrome cinese, come ci sia una progressiva virata di attenzione verso la Cina, no? A questo punto che gli Stati Uniti, apparentemente, secondo alcune cancellerie europee, si stanno allontanando troppo dall'Europa, l'Europa guarda con una maggiore attenzione alla Cina, là se la prende un po' con i giornali, con gli altri giornali, Travaglio come spesso fa, ma il tema alla fine è quello. Cosa sta facendo la Cina in questo momento? A pagina 3 di Domani ho trovato nel pezzo di Michelangelo Cocco uno degli spunti più interessanti, ossia il fatto che la Cina sta sfidando Trump e lanciando l'alleanza con le multinazionali, in una fase nella quale ovviamente, come vi dicevo, non sappiamo ancora esattamente che cosa succederà sui dazi. Poi vado a ripescare, ecco qua i pezzi, adesso li mettiamo insieme. Apple, Blackstone, Pfizer, Cargill, Siemens, Mercedes, Boeing e tante altre, in tutto un'ottantina di corporation globali, soprattutto americane ed europee. Sono loro le migliori polizze assicurative contro Donald Trump del Partito Comunista Cinese, che le ha chiamate al rapporto in occasione del China Development Forum, concluso ieri a Pechino. Liberare lo slancio dello sviluppo per una crescita stabile dell'economia globale. Il tema della due giorni alla quale hanno partecipato in massa i top manager di queste multinazionali per le quali i mercati cinesi sono imprescindibili. E il premier cinese ha detto: il potere di una singola impresa può essere limitato, ma se tutti si uniscono possono formare una potente sinergia. Spero sinceramente che gli imprenditori possano cooperare per resistere all'unilateralismo e al protezionismo e ottenere un maggior sviluppo delle nostre rispettive imprese a reciproco vantaggio. Come vedete, c'è un tentativo di tessere da parte della Cina, di tessere evidentemente una nuova rete. In tutto ciò, come vi dicevo, la confusione sui dazi è estrema. Abbiamo questa data, questa scadenza del 2 aprile, ma cosa entrerà in vigore, quando, su che prodotti e su che paesi, a tutti gli effetti non si sa. Trump valuta il rinvio dei dazi su auto, chip e farmaceutica. È l'apertura di pagina 4 del Sole 24 Ore, firmata da Marco Valsania. L'amministrazione americana sta mettendo a fuoco la grande manovra a base di dazi su scala globale in arrivo il 2 aprile. Quello che Donald Trump ha ribattezzato il giorno della liberazione. E stando a indiscrezioni, la Casa Bianca potrebbe optare in quell'occasione per un'offensiva commerciale più circoscritta e mirata. Potrebbe rinviare provvedimenti contro specifici settori, auto, semiconduttori e farmaceutica, e i cosiddetti dazi reciproci, calcolati sulla base di vere o presunte barriere contro il Made in USA, entrerebbero in vigore nei confronti del 15% dei paesi partner colpevoli di consistenti surplus nell'interscambio con gli Stati Uniti. Molte restano le incognite, scrive giustamente Valsania. Di certo è che l'amministrazione ha invitato le imprese domestiche a offrire commenti per aiutarla a identificare ogni possibile discriminazione all'estero contro le corporation americane. In questo sono compresi non solamente i dazi, evidentemente, ma anche le barriere di altro tipo, barriere normative. C'è un bel pezzo di Gabriele Rosana, pagina 5 del Messaggero, che racconta quali sono le carte dell'Europa, di cui su tutti una pistola da mettere sul tavolo dei colloqui, una sorta di bomba atomica commerciale. Si tratta dello strumento anticoercizione, uno schema finora mai attivato, ma pensato per rispondere con una voce sola alle aggressioni economiche, alle pratiche commerciali da parte di potenze extraeuropee. Oltre all'imposizione di dazi, attivarlo consentirebbe di limitare gli investimenti americani e le possibilità per le aziende a stelle e strisce di partecipare alle gare d'appalto nell'Unione Europea, ma si ragiona soprattutto sull'ampliamento di accordi commerciali. Per esempio, nel 2017 è entrato in vigore il trattato tra Europa e Canada, l'aumento degli scambi è stato intorno al 66%. Chiudiamo con due buone notizie rapide. La prima, che ci sono primi segnali di risveglio dell'economia tedesca. Siamo a pagina 10 di Libero. L'indice che anticipa l'andamento del manifatturiero inverte la rotta e risale ai massimi da 3 anni. La seconda è che la cura antibronchiolite, e c'è l'anticorpo monoclonale che riguarda soprattutto le famiglie che hanno neonati. Siamo a pagina 29 del Sole 24 Ore, che è stato sperimentato in questi mesi. Ha fatto crollare le infezioni del 90% e adesso si prospetta l'estensione a tutta Italia. GR.